was 7 years old when I got my first pair. And I stepped outside and I was like, Mama, this air bubble right here, it's gonna make me fly. I hit that court, and when I jumped, I jumped. I swear I got so high. I touched the net. Mom, I touched the net. This is the best day of my life. Air Maxes were next. That air bubble, that mesh. The box, the smell, the stuffing, the tread at school. I was so cool. I knew that I couldn't crease them. My friends couldn't afford them. Four stripes on their Adidas. On the court, I wasn't the best, but my kicks were like the pros, yo. I stick out my tongue so everyone could see that logo. Nike Air Flight book bag was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his fours. Whoa. See, he just wanted a jump shot, but they wanted a starter coat, though. Didn't want to get caught from Genesee Park to Othello. You could clam for those probings, but the Velcro, those were not tight.
Eccoci ragazzi, scusate 10 minuti di ritardo, ma c'è stato qualche inconveniente.
Parliamo di inconvenienti.
Inconveniente tecnico e bella dietta. Bentrovati, questo nuovo momento di Siamo a Frutta, da parte Nicola,
da Silvester,
Stefano, con uno staff ricomposto perché da un po' che ero fuori dal...
da fabbrica Palamano, ti ricordi?
Sì, esatto, che non ho più avuto modo di intervenire col vostro staff.
E vi salutano anche Fabio Viomanaioro, che per una serie di personale quando sono potuti venire, ma ci vediamo lunedì sera per una puntata speciale di Siamo a Frutta con ospite Nikita, poi dai 20 poi ne parliamo. Oggi parliamo di sport, parliamo di procuratori sportivi e parliamo anche di scrittura. Presento gli ospiti, insomma, diciamo un po' di cosa parleranno. Poi ho scoperto anche uno degli ospiti tifoso interista, quindi è ancora più ben accetto. Benissimo, grazie a Matteo.
Grazie a te,
che è tornato scrittore, ricordiamo. E ormai è tanto un abitué, quindi
sì, ormai sono di casa.
Infatti, quindi non ti devo insegnare niente. Grazie a Cristina.
Grazie a voi.
Che oggi, oltre a farci conoscere la prima volta, oggi parla di un libro, giusto? Che ha scritto insieme con un'altra amica,
un'altra ragazza. Sì.
Abbiamo anche la pagina Facebook, ma oggi
sì, assolutamente.
Ho scoperto, ne parliamo per bene. E grazie a Nicola. Ciao Nicola, ben trovato per te la prima volta.
Grazie mille dell'invito. Sono emozionato, però veramente grazie.
Avvocato, dimmi se sbaglio. Tifoso interista, poi.
Tifoso interista prima, però dovevi.
Tifoso interista, scusa. Avvocato, e poi stai dando la carriera a procuratore sportivo,
sì,
giusto?
Sì.
Che poi, tra l'altro, io ho messo mano al suo curriculum, ho smesso di leggerlo perché c'erano troppe cose da leggere.
No, dai.
Sì, è vero. Sì, lui direttamente dal mondo legale si è proiettato in radio oggi per spiegarci un po' la sua esperienza nel mondo sportivo e non solo.
Io mi scoprire questa intenzione, fa avvocatura, sport.
Esatto,
passione,
e oggi il focus del suo discorso sarà giovani e sport, che è quello che più ci interessa.
E diciamo anche la bellezza di sentire te giovani che in ambiti diversi passano da fare, no? Nel campo della scrittura o nel campo dello sport e getta vivenze, possiamo dire questo binomio. Abbiamo certi problemi, dimmi se sbaglio.
A quanto pare sì, Nick, a quanto pare.
Quindi andiamo con sì, speriamo che fino alle 5 non ci siano più problemi.
Oggi non portarci sfiga.
Infatti, non diciamo, andiamo con due canzoni e poi iniziamo
con la scelta del nostro rientrante Stefano, detto Focolare, la sigla di Slam Dunk.
Si è preparato un po' di skate.
È un bellissimo anime giapponese ambientato nel mondo della pallacanestro, quindi si parla di sport. Ecco, iniziamo con Slam Dunk.
Ok, e poi iniziamo la nostra bella puntata di sabato. Dopo, ragazzi, vai.
She's a sea, 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 she's a sea,
Eccoci qua, dopo aver sentito queste belle canzoni, l'ultima la siamo sottofondo, esattamente perché è successo.
Slam Dunk e ABBA.
Con l'amici Sakuraci, quando ero adolescente, la mia adolescenza.
No, conoscevo questa, quindi grazie per averla fatta ascoltare e sentire, perché la conoscevo poco.
Essendo un tema sportivo, chiaramente, appunto, non potevamo iniziare. Abbiamo iniziato come con la sigla di un cartone animato,
appunto,
per introdurre una persona che si occupa di sport e di diritto dello sport, un po' anche per orientare questi giovincelli, no, che arrivano al mondo sportivo, dove c'è burocrazia, ci sono un sacco di persone commerciali soprattutto che devono, come figure professionali, orientare il calciatore o lo sportivo, che può essere uno che gioca a basket, dipende da qualsiasi sport, appunto in questo mondo difficile che è l'inserimento in squadre importanti o comunque per avviare un percorso professionale del ragazzo.
Quindi questa idea del procuratore come ti è venuta?
Questa figura oscura, procuratore sportivo, no?
Che mi ha già rubato la domanda.
Che però oggi nel mondo dello sport che mi fa più soldi di...
Dipende.
Sì, adesso... dipende quanto sei bravo. Però questo, cioè...
No, va bene. Guarda, ti dico la sincera verità. Secondo me il procuratore sportivo è una figura che sta a metà tra il consigliere ed il legale.
Ah, ok, perfetto.
Quindi devi un po' essere una sorta di fratello maggiore. Non dico papà perché il papà non si sostituisce. È un legale vero e proprio. Nel senso che devi saper indirizzare e consigliare al meglio un ragazzo che ha un sogno. Cioè, fondamentalmente una delle cose più belle è quello di far riuscire a contribuire alla concretizzazione di un sogno che può avere una persona. Ovviamente non sono nessuno che così riesce d'amblè a concretizzare quelle che sono le aspirazioni di una persona. Di base ci deve essere comunque il talento, ci deve essere la voglia e la forza da parte del ragazzo.
E però questa idea di fare, cioè di intraprendere questa carriera, questo viaggio, diciamo.
E com'è che sei approdato in questo settore?
Allora, io ho sempre avuto la passione per il calcio e comunque gli sport in generale. Poi ho avuto la fortuna di incontrare l'ex direttore sportivo del Lanciano, che è Marco Paone.
Sì.
Ed è grazie a lui che comunque ho iniziato concretamente a capire che cosa fa un procuratore sportivo. Prima vedevo i Mino Raiola di turno, dicevo oddio, che magari sono passati dal fare...
Te vuoi diventare Mino Raiola?
No.
Non sarebbe mai.
Io cerco di fare step by step. Comunque, ripeto, all'inizio mi è nata così. Ho visto come si fa... E poi piano piano magari ti introduci ad alcune conoscenze e ti dà la possibilità comunque di entrare a far parte di un mondo che prima lo vedevi solo ed esclusivamente in TV. Ecco, fondamentalmente è questo.
Il salto da...
Vai. scusa,
vabbè, no, vai, fai come manda.
Ti occupi solo di calcio oppure di sport in generale?
Ah, al momento solo di calcio, però siccome sono un amante dello sport e siccome il procuratore non è solo ricollegabile al calcio, cioè il procuratore è un soggetto che comunque tutela la persona fisica, atleta, qualsiasi atleta esso sia, cioè che può andare dal pallavolista al cestista,
certo. Ma entrambi i sessi però?
Sì, sì, sì.
Ah, ok.
Certo, trovare una calciatrice donna che vuole un procuratore l'ho visto veramente dura, non ne conosco nemmeno una.
Perfetto, buono.
ahimè, sì. Ahimè.
Ah, ti dico, il setto da, cioè, da quando, sì, da quando venivi in televisione, no? Di questa figura di procuratore sportivo, ha una tastario, no? Quindi sul campo, no? Quindi nei fatti.
Sì.
Te lo sei trovato, cioè, hai trovato differenza oppure come ti organizzavi da noi in televisione e poi come ovviamente lo stai, cioè, facendo sul campo?
Sicuramente, insomma, fare determinate cose, così come in tutti i campi, comporta delle difficoltà maggiori, non è tutto rose e fiori, cioè, anche perché se uno vede Jorge Mendes, che è il procuratore di Mourinho, di Cristiano Ronaldo, dice oddio, cioè, questo, o comunque vedi Mino Raiola, a quei livelli ovviamente non sei, ti imbatti in ragazzi che hanno dei sogni che non sono ancora affermatisi, quindi comunque hai delle difficoltà tutti i giorni, hai momenti di sconforto e scoramento dei ragazzi, tu gli devi comunque stare vicino.
Assolutamente.
E devi cercare di non far trasparire neanche quelli che sono i tuoi momenti di scoramento, perché un ragazzo dice oggi non mi hanno messo titolare, oddio. Vedere un ragazzino, generalmente la fase più importante dove si fa attività di scouting è quella dei giovanissimi, che è un'attività che fa, cioè fondamentalmente sono tra i 12 e i 14 anni ed è la prima categoria agonistica. Fondamentalmente in questi casi qui tu devi cercare di essere più concentrato di loro e dargli calma, insomma.
Nicola, per la tua esperienza, per quello che hai potuto vedere nelle società sportive, come vengono trattati i ragazzi nelle giovanili? Cioè, tu vedi una preparazione anche da parte dei preparatori atletici o dei mister, degli allenatori, che secondo te è adeguata per le esigenze? Che c'è una preparazione sempre o vedi qualche volta delle carenze?
Mi stai chiedendo delle critiche.
Poi un problema in Italia che si pone spesso, perché non i giovani si dice vanno, cioè, via dall'Italia.
A tuo avviso, le giovanili, soprattutto in Italia,
talenti, no?
Cioè, la differenza secondo me sta qui, che nelle giovanili, tipo da giovanissimi fino alla primavera, berretti, cioè fondamentalmente abbiamo a che fare con dei mister, soprattutto dei preparatori atletici, che devono essere un po' anche dei genitori, devono cercare di lavorare molto sul profilo mentale, devono formare il ragazzo, cioè non basta solo la figura del procuratore, perché il procuratore, per come magari si viene visto fuori, è soltanto una persona che vive all'esterno. Il campo lo fa il mister, lo fa il preparatore atletico, e quindi sono loro i primi soggetti che ti devono forgiare dal punto di vista caratteriale. Mentre invece a livelli comunque poi grandi, cioè lì il discorso è diverso, tu hai già un ragazzo bello e fatto e quindi lì già l'allenatore è importante, ma sotto il profilo proprio della formazione del ragazzo può anche essere meno importante rispetto ad un ragazzino comunque di 12-14 anni, insomma.
Matteo, hai una domanda?
Sì, ma volevo chiedere, si parla di procuratori sportivi, chi segue il calcio, diciamo, ne sente parlare prevalentemente
un po' i padroni del calcio mercato, infatti.
L'estate e l'inverno nel momento del calcio mercato, però al di là di questi, diciamo, momenti topici nei quali c'è la stipula di vari contratti, di passaggi di proprietà e cose di questo tipo, nel resto dell'anno in che cosa consiste concretamente il lavoro di procuratore, al di là, ecco, della figura del consigliere?
Allora, fondamentalmente il procuratore è un'attività che ti dà la possibilità di lavorare veramente 24 ore al giorno talvolta, nel senso che tu devi comunque sempre intessere rapporti. Poi magari balza all'occhio, vi do la chicca che sicuramente magari molti sapranno benissimo, del fatto del passaggio di Milito al Genoa.
Lancia la famosa foglia che fu
cioè, lì tu vedi proprio l'apice del momento lavorativo del procuratore sportivo. Però dietro ci stanno rapporti, ho visto magari dei passaggi da una squadra all'altra sfumati all'ultimo secondo, e magari ci avevi lavorato 3 mesi dietro o ancora di più. Poi ripeto, l'attività da procuratore sportivo generalmente è associata ad una fase di scouting, quindi si va presso i campi, si va a vedere. Oggi è importantissimo, tipo il torneo di Viareggio, molti grandi procuratori sportivi.
Molti campioni nascono da là.
Sì, Oba Oba Martins, ce ne sono tantissimi che sono usciti da lì.
Balotelli.
Ma Nicola, le prime cose che ti balzerebbero all'occhio che tu vai cercando nel giovane, così a colpo d'occhio tu vedi, insomma, anche un provino?
Sì, sì.
Cos'è che ti colpisce?
Questa domanda.
Sì, infatti è una domanda molto intelligente. Allora, ti dico, la prima cosa che mi piace del ragazzo è come tocca la palla. Cioè, nel senso, il suo tocco di palla è importante.
E già lì si vedono molte cose?
Sì, secondo me lì è la cosa più importante già.
Questo
poi,
è un aspetto molto, scusami, è un aspetto molto tecnico.
Poi andiamo, diciamo,
è anche molto soggettivo. Non è solo tecnico, cioè nel senso che comunque è anche molto soggettivo. Poi ovviamente è importante anche il fisico. Oggi i ragazzi, tipo, io sono dell'87. Alla mia età la media dei ragazzi non eravamo altissimi.
Oggi
vedi anche me.
Siamo in due, tranquillo.
Mentre invece oggi tipo vedi già dei ragazzi formati, e quello è anche un surplus nella valutazione che uno va a fare. E poi la cosa più importante però è nel momento successivo. Tu vedi il ragazzo che è forte tecnicamente, però io cerco un qualcosa in più, e questo qualcosa in più è cercare di parlarci, vedere la fame che c'ha. Può sembrare una cosa di astratto, però tu lo vedi il ragazzo che vuole arrivare.
Sa fame negli occhi.
Cioè, dice io voglio fare questo. Il ragazzo che ha 12, 14, 15 anni e vuole fare quello, non so perché, ma riesce a capirlo prima, sì.
L'ultimo esempio di recente, Gagliardini, ti ricordi che è
bravissimo, sì.
Dai giovani e poi bastata, no?
È vero.
Una squadra, un buon allenatore e qualche buona apparizione. Pagato,
e infatti Gasperini nella scelta milioni. Dei giovani è uno dei migliori.
E Atalanta forse uno dei migliori vivai a livello nazionale.
Il migliore mi sbilancio secondo me in Italia è quello della Roma. Cioè dalla Roma basta vedere anche la prima squadra della Roma. Fondamentalmente ci stanno tantissimi nella prima squadra: Florenzi, lo stesso Totti, De Rossi, ce ne stanno tanti,
Sì.
Poi vabbè, dell'Inter non parliamo.
Parente c'è Balotelli, che non è l'Inter mai stato.
Tu Nicola, allora, lo sai che c'è un momento in cui il gioco va concretizzato.
Ma ti ringrazio per aver portato, perché quello dello sport, tu sai, poi mi piace, poi ovviamente il mondo del procuratore è un mondo che è diventato mai decisivo in tanti aspetti.
Sì, che poco si conosce secondo me.
Assolutamente. Come. E parlavi prima di Mito, un altro che mi viene in mente, poi andiamo con la musica, Vizze, che quest'estate doveva andare, doveva andare alla Juve, la trattativa finita nell'ultima ora di mercato, sì, causa dei mancati accordi sul pagamento, quindi
può capitare, purtroppo ci stanno questi problemi burocratici che possono comunque compromettere l'esito di una trattativa. Addirittura una volta, se non mi ricordo male, all'Ata Hotel, dove si fanno generalmente, dove si facevano le trattative, a Raiola venne a mancare la connessione internet, lui si imbufa lì.
Spesso la connessione è fondamentale,
sì.
Parlare, diciamo, con giocatori, cioè con giocatori fuori Italia è fondamentale. Prima di andare con la musica, due compagni, due personaggi, uno compirà domani, Carletto Mazzone, che domani fa 80 anni.
Prima gli auguri,
lo so, però domani non ci ascolterà, quindi facciamo oggi.
Mitico Carletto.
Toccate ferro.
Infatti. E poi Giovanni Trapattoni, che ieri invece ha compiuto
78
anni, allora, grande tappa, assolutamente, nato a Cusano Milanino il 17 marzo 1939. Beh, oltre a un calciatore italiano, grandissimo allenatore, ricordiamo la sua famosa intervista a sfogo a Bayern Monaco, lo disse Stunz più di una volta contro il giocatore di Bayern Monaco, contro un giocatore soprattutto.
Me ne ricordo tanti, anche Don't Say Cat If You Don't Have Cat in the Sack.
Sì, sì, quando andò in panchina
dell'Irlanda,
con la nostra nazionale, con la bottiglietta d'acqua santa.
Ma mitico, mio. Ma queste qui sono le cose più belle dello sport, perché vedi la genuinità delle persone.
Un grande allenatore, veramente. Che ricordiamo, ha vinto lo scudetto, lei, quello con Inter.
Sì, lo scritto dei record.
E tu lo sai, Nicola, che per vincere basta un gol in più. Perché
sì,
la canzone di adesso è Gol di Edoardo Bennato.
Te la lascio presentare a te. Quindi, Gol. Io ho trovato la versione dal vivo di Edoardo
live.
Per live. Perché quella normale durava un minuto e mezzo. Mi sembrava giusto tagliarla così tanto. Quindi ho preferito il live. Quindi,
e quindi la sentiamo.
Che un Bennato, Gol, e poi andiamo con Tupac che ci canta Smile.
Vai, sorridi. A dopo. Sparamenti frontali
gonna make it hard to smile in the future. But through whatever you see, through all the rain and the pain, you gotta keep your sense of humor. You gotta be able to smile through all this bullshit. Addicted to fatal attractions, pictures of actions, played back in the midst of mashing. No fairy tales for this young black male. Some see me stranded in this land of hell, jail and crack sales. Hustle and hardly think of culture or the repercussions while busting on backstabbing vultures. Selling my soul for material wishes, fast cars and bitches. Wishing I lived my life a legend, immortalized the bitches. Wash that tears, say your sympathy. My childhood years were spent burying my peers in the cemetery. Here's a message to the newborns waiting to breathe. If you believe, then you can achieve. Just look at me against all odds. Though life is hard, we carry on. Living in the projects, broke with no lights on. To all the seeds that follow me, protect your essence. Born with less, but you still precious. Just smile for me now. Your thoughts slowly upon phrases I run, and I can walk you through the days that are done. I often wish that I could save everyone, but I'm a dreamer. Have you ever seen a nigga who was strong in the game, overlooking his tomorrows, and it finally came? Look back on childhood for a reason, I'm still feeling the pain. Turning circles in my ninth grade, dealing cocaine. Too many houses in my local life, surviving strain. And a man without a focus life could drive me insane. Stuck inside a ghetto fantasy, hoping it changed. But when I focus on reality, we broken and chained. Had a dream of living wealthy and making it big. Over football, told to cook raw and take it and dig. And after all, my mama's thanking God for blessing a child. All my mama got to do now is collect it and smile. Smile. Speeds and unanswered questions keep us all stressed and curious. G, backstabbed and bleeding, crooked thoughts laced with weed. Learning, ducking straight shots, bullets be hot, they burning. Inhaling sherm smoke, visualize the flames. Well, I've been smothered by my own pain. Strange whispers, cowards conversate, so quick to distance. Taking pictures for the feds and desperate hopes they get us. Hit us all, give us plenty centuries, forgive my sins. Since I ended many penitentiaries, the best revenge is fuck friends. We military minded soldiers, busting shots blindly, trying to find Jehovah to help me. Somebody save me, lost and crazy, scared to drop a seed, hoping I ain't curse my babies. Maybe now, niggas feel me now, pitching my pain, embrace my words, make the world change. And still I smell, nigga.
And now a moment of silence. Let us pray. And as you journey into outer space, may the angels help to lead the way. May the prayers that our families make.
Eccoci, eccoci qua, ragazzi. Dopo aver sentito Bennato ed Egor
Tupac.
Sì. Bennato, poi lo sentivo Bennato, è sempre un piacere.
È un grande bluesman.
Poi Bennato ha fatto delle canzoni legate allo sport, anche notti magiche, veramente meravigliose.
Ti ricorda un Italia 90.
Madonna, ti ripaglia. Che mondiale che anni.
Schillaggi.
Non faccio piangere.
No, infatti,
un ricordando la storia della nazionale.
Quella squadra
così gloriosa.
E quegli anni. Andate da procuratore sportivo, poi torniamo con Nicola perché ho altre domande, curiosità, abbiamo anzi nel serbo. Passiamo un attimo a Cristina e a Mono Davy, perché ho scoperto l'altra volta che Cristina ha scritto un libro, giusto?
Il primo libro. L'unico libro, quindi.
Vabbè, speriamo non sia, non sia né il primo né l'unico.
Chissà che abbiamo fatto.
Una scrittrice esordiente, fantastico.
Esatto, scrittrice esordiente.
Speriamo non sia né primo né noi unico.
Esattamente.
E quindi che tipo portiamo fortuna. Insomma, com'è nata questa idea di scrivere? Intanto, il titolo del libro, che genere, come è nata questa idea?
Perfetto, allora il titolo del libro si chiama Dark, il gioco dell'alfiere. è la trilogia Dark ed è un thriller noir, ok? Quindi rientra in una categoria un po' particolare, perché le trilogie oggi non sono a stampo thriller, sono un po' sul fantasy, un po' sa, come Game of Thrones e tanti altri di questo genere, il Signore degli Anelli, lo Hobbit, tutte queste cose qua. E invece noi abbiamo cercato di fare una cosa un po' diversa, di buttarci su un genere diverso e di vedere cosa ne usciva fuori in effetti. E il libro è stato pubblicato online il 5 dicembre del 2016, quindi è proprio nuovissimo.
Fresco fresco.
Sì, è fresco fresco, però per adesso è solo su ebook. Poi più avanti vedremo se anche realizzarlo print on sale, quindi così vediamo un po' anche le persone che decidono di acquistarlo, ecco.
Senti, ma qual era il tuo pensiero appena hai scritto la prima parola di questo libro? Quali erano le tue aspettative?
Le mie aspettative?
Sì.
Non so scrivere.
Eppure sei arrivata.
Eppure alla fine sei arrivata. Sei arrivata alla fine.
Hai scoperto una tua qualità, hai visto?
Sì, sì, no, assolutamente. No, beh, l'idea ce l'avevo da un po' in realtà. Però a scrivere, diciamo che è stata Mirella, l'altra mia co-writer.
Salutiamo.
Esatto, ciao Mirella. Che poi comunque ci sta seguendo online.
Grande.
Quindi se avete qualche domanda, poi okay, faccio tutto. Stavamo parlando semplicemente all'università, eravamo sedute, pausa caffè, sai, quelle cose lì, no?
Tra due amiche, che
e
bello,
tra due amiche, sai,
spettacolo.
Esattamente, cioè, e noi abbiamo detto, ah sì, sai che mi piace scrivere, ah sì, anche a me, così, oh, io ho un sacco di storie ma non so come fare, eccetera, eccetera. Insomma, fatto sta che lei il giorno dopo, ti giuro, proprio il giorno dopo, viene con carta e penna e fa scrivi. E io, ma che cosa vuoi che scriva? E lei, metti giù un'idea e vediamo che cosa riusciamo a fare. E poi da lì è partita, qua stiamo parlando di 4-5 anni fa, eravamo al secondo anno di liceo, scusa, di università, vabbè, 4-5 anni fa. E quindi così, diciamo, la cosa è iniziata in questo modo proprio.
Senti Cristina, una domanda più tecnica.
Adesso io l'ho scritto,
lo scrittore quello vero e proprio.
Si scrive concretamente un libro a quattro mani, nel senso, poi il lettore, una volta che va a leggere, diciamo, non deve capire di chi è la mano che ha fatto,
certo,
cosa, quindi c'è bisogno, diciamo, di uniformare le due idee, i due pensieri, e anche proprio da un punto di vista pratico, magari avete due modi di scrivere un pochino diversi.
No, un bel po' diversi.
A maggior ragione, come si fa a uniformare il tutto?
Allora, ti dico una cosa,
e a operare proprio concretamente.
All'inizio è stato difficile parecchio, perché era la prima volta per entrambe. Quindi non è che abbiamo mai scritto libri in passato, eccetera, quindi era la prima volta che ci approcciavamo. All'inizio quindi siamo andati per intuito, abbiamo detto la storia dovrebbe essere così, e ci dividevamo poi i capitoli, un capitolo tu, un capitolo io, facevamo uno tu, uno io, uno tu, uno io. Il libro poi l'abbiamo diviso in due parti, con due punti di vista diversi, però ovviamente non sono scritti in prima persona, sennò sarebbe stato esagerato, cioè, e il lettore non ci avrebbe capito niente. Quindi i punti di vista sono diversi, quindi una prima parte viene riferita alla sorella Giorgia Mestri, che è la profiler e che insegue, insomma, questo serial killer che uccide diverse vittime, si fa chiamare Guignol, come la Grand Guignol, sai, quel vecchio teatro del 1800. E mentre la seconda parte è dedicata al fratello, il giornalista Michele Mestri, che scrive, insomma, di questo supereroe, diciamo così, che è in città a Roca e si chiama Dark, che lui in realtà chiama
Dove
Dark.
È ambientato? Ha un'ambientazione?
Ha un'ambientazione fantasy, diciamo. No, è come se avessimo creato un'altra città, però diciamo nel 2017, cioè nel
Bellissimo.
Senso non è distopico, capito? Cioè quello che noi vogliamo far vedere, far capire al lettore, che in realtà la Gotham di Batman non è così distante da quella che viviamo noi, cioè alla fine corruzione, mafia, prostituzione e tutte queste cose qua ci sono comunque oggi, solo che non è esatto, solo che non è, il cielo non è sempre grigio e non c'è il pipistrello che scende di notte a salvare le persone.
Ma servono,
siamo sempre là,
per lavorare negli avvocati poi.
Può essere canne, no? Materiale, no?
E quindi all'inizio siamo andati un po' per intuito, poi la seconda parte invece ci siamo prima costruite per la storia.
Tu hai scritto la parte riguardante la sorella?
No, abbiamo fatto un capitolo a testa, poi lei che cosa fa di solito? Lo manda a me e io lo riguardo un pochino, perché poi lei è bulgara, è venuta qui in Italia quando aveva 13 anni, no? Quindi ha cominciato piano piano. Quindi non è che posso dirti che il suo italiano sia perfetto, però parla molto meglio di me a quanto pare. Quindi diciamo, e allora così l'aiuto. Poi adesso vive in Inghilterra, quindi ora sa molto più l'inglese che l'italiano, e allora si deve destreggiare fra tre lingue diverse, il bulgaro, l'italiano e l'inglese, non so come faccia. Però, e allora quindi quando scrive a volte può capitare che ci siano diversi errori, diverse cose che forse lei non guarda, allora lo rimanda a me e io poi lo aggiusto, in modo tale che
è una squadra.
Esatto, è una squadra, sì, alla fine così. E noi il secondo libro lo stiamo proprio improntando in maniera diversa. Abbiamo già proprio prima scritto tutta la storia e divisa in vari capitoli, in modo tale che ognuna sa cosa deve scrivere e poi fine. Così dobbiamo solo scriverlo, solo metterlo su stampa.
Già qualche idea avete?
L'abbiamo già finito alla fine. Sì, sì, sì. Cioè il libro è già fatto.
Hai detto che è organizzato pensato come una trilogia.
Sì.
Però diciamo già leggendo il primo libro si ha un completamento parziale della trama oppure rimane completamente aperto il finale?
No, rimane aperto. Cioè ci sono delle cose che vengono risolte, ma altre che invece dovrai capire tu, perché è proprio tutto unito, il primo, il secondo e il terzo, è tutta unita la storia. Quindi se tu leggi il primo per comprendere delle cose, devi leggere anche il secondo e il terzo. E poi ovviamente la storia dovrà finire prima o poi, quindi nel testo ci sarà una conclusione.
No, uno rimane con la colina in bocca fino,
e cioè, oh mio fino Dio, alla cosa spazio.
Devo arrivare.
Esatto.
No, ti ho fatto questa domanda perché a volte alcune saghe composte da tre o anche più libri, però diciamo che si reggono autonomamente, ciascun volume si regge autonomamente, quindi questo volevo capire.
Sì. Sì. No, lo so, però noi abbiamo cercato di non fare questo errore, tra virgolette, perché altrimenti la persona può dire, però per me può finire qua, non compro il secondo. E invece io voglio che il lettore sia, capito, sia invogliato a leggere anche il resto,
chiaro,
capito?
Ok, due geni, per non chiamare il tuo gene, Matteo, due bei geni, il tuo è più storico.
Il mio è storico.
Quindi
io devo dire che anche il mio genere si presta alla trasposizione in saga, e molti lo fanno, molti autori di narrativa storica. Io non l'ho mai fatto, pur avendoci, diciamo, provato a bozzare qualche volta alcune idee, però non l'ho mai fatto, forse... Personalmente io ho bisogno di stimoli nuovi, di personaggi nuovi, di ambientazioni nuove, anche se al momento sto, diciamo, non lavorando, no, perché non sarebbe una parola azzeccata,
pensando.
Diciamo che sto progettando di riprendere un personaggio già utilizzato e collocarlo però in una vicenda completamente diversa, quindi diciamo non sarebbe un seguito del libro in cui l'ho già utilizzato, ma però sarebbe lo stesso personaggio.
Bocca al lupo, quindi
che meraviglia, direi.
Scatenate le vostre menti diaboliche, mi raccomando.
E io però vorrei sapere di cosa parla il tuo, perché
andiamo con la musica e poi seguiamo questa curiosità.
Allora,
mi devi dire chi è che ha chiesto Ron, così lo
Ron, te lo dico subito. Ienia, che ha chiesto Ron e Ottava Meraviglia.
Ciao Ienia, Ottava Meraviglia. Allora, andiamo con Ron, Ottava Meraviglia, e poi andiamo con Kid Rock che ci cantava la sua esperienza al primo bacio con First Kiss.
Musica, vai.
La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare. Fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare. E stasera piove ancora, e stasera farò tardi. Le giornate sempre corte, e io sempre meno giovane. Ma in fondo, l'ottava meraviglia del mondo siamo io e te. Siamo io e te. In mezzo ai nostri pensieri c'è una strada da fare, da percorrere insieme su un treno, un aereo, soltanto coi sogni. Nei miei occhi l'America, nei tuoi passi l'Oriente, fino a che non cadranno saranno le stelle a inseguire i nostri momenti. C'è una strada del sempre, dove con te voglio andare, per dividere il mondo e poi ricominciare. Un sentiero da esplorare, che mi tiene ancora acceso. Scivolando sulla noia, tu mi hai rialzato con la gioia. E arrivavo come un tuono, in ritardo come sempre. La tua luce è un'anteprima, quello che avrei detto, che avrei fatto dopo. Ma in fondo, l'ottava meraviglia del mondo, siamo io e te. Siamo io e te. In mezzo ai nostri pensieri c'è una strada da fare, da percorrere insieme su un treno, un aereo, soltanto coi sogni. Nei miei occhi l'America, nei tuoi passi l'Oriente, fino a che non cadranno saranno le stelle a inseguire i nostri momenti. C'è una strada del sempre dove con te voglio andare, 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 andare. C'è una strada del sempre dove con te voglio andare. Ricominciare, ricominciare. I remember waiting for the school bus. Jenny Clayton was my first crush, and neither one of us had a clue. In Oshai, she jumped in, it felt brand new. And now these days when I drive through a small town, I turn my stereo up and roll my windows down. 'Cause it reminds me of my first kiss and those days that I always miss. And Tom Petty on the radio,
qua amici, poi ho sentito ancora questo pieno di musica, giusto?
Sì, abbiamo
con Aeon e poi
Aeon e poi con Nick Kid Rock.
Esatto. Ricordiamo prima della fine della prima ora, perché me l'ha scordato già all'inizio, sì. Quindi mi occupa. Dove si possono ascoltare? Siamo a Furta su www.radiofonica.com.it fino alle 17. Potete mandare messaggi o richieste musicali o curiosità ai nostri ospiti o a noi.
Il botto come la settimana scorsa. Noi settimana siamo arrivati su sei giorni e siamo arrivati intorno a 207 ascoltatori. Grazie a Alessio Maggiore, grazie a chi ci ha ascoltato la settimana.
E chi ci ascolta ancora, potete mandarci domande, curiosità o richieste musicali a noi, ai nostri ospiti. Sono la nostra pagina Facebook, Nicola Bovini,
Sylvester Silver, Sadiku,
Stefano, Mario, tipo in arte popolare.
Quindi scatenati. Allora, ti andiamo nel mondo dello sport, no? Dei giocatori sportivi. Parlo prima di scrittura, no? Ti voglio chiedere, nel mondo del procuratore, secondo te, è importante il fiuto o anche, diciamo, l'aspetto a scrittura, nel senso di, no, i contatti, tutto l'aspetto un po' burocratico, oppure è più importante il fiuto, cioè vedere subito se c'è un campione?
Che penso siano due cose collegate, nel senso che senza fiuto non c'è la materia prima, che è il ragazzo col talento. Senza la burocrazia rischi di fare casini e comunque il ragazzo non viene tutelato. Come dicevo prima, devi essere consigliere e legale. Tipo, una cosa molto importante è quella relativa ai diritti d'immagine. Tipo, i diritti d'immagine per un calciatore che poi diventa importante diventano una cosa primaria. Ti faccio l'esempio, tipo ci sono società come il Paris Saint-Germain, sì. Perché, cioè, prima faccio un piccolo preambolo, perché i diritti d'immagine sono importanti? Perché a differenza degli stipendi che devono sottostare a quella che è la legislazione del campionato, sì. Dove okay. Ci si trova,
cioè, paese...
i diritti d'immagine invece possono essere affidati a società straniere e quindi avere una tassazione molto più agevolata. Tipo, ci sono società come il Paris Saint-Germain dove c'è Al-Khelaifi che è il presidente, non c'ha bisogno di,
no, c'è un po'
di marciare su queste cose qui, è una società che rilascia completamente diritti d'immagine ai propri calciatori. Pensate cosa ha fatto invece De Laurentiis al Napoli. De Laurentiis vuole il 100% sì. Generalmente dei diritti d'immagine, tant'è che Cavani hanno avuto una piccola diatriba,
per diritti d'immagine, so, sì, per anche Higuain e Mbappé c'è stato
anche Higuain la stessa cosa, e poi infatti generalmente si va al muro contro muro. C'è da dire che lui, facendo l'imprenditore cinematografico, il diritto d'immagine è una cosa importante per lui, però, cioè, ripeto, dipende dai punti di vista. Il Real Madrid con Beckham invece fu la prima società a fare il 50-50 con David, sì, Beckham, 50, sì. E con Beckham secondo me hanno guadagnato un bel po',
praticamente. Il Brasile, molti giocatori brasiliani sì. Hanno diritti d'immagine che sono ceduti, diciamo, a metà fa società.
Sì,
di altre società fittizie si nascondono, no? San Paolo, per fare un esempio, insomma, di Rocco Inter, infatti anche in Italia ultimamente squadre che hanno trovato giocatori persiani hanno avuto a che fare con questi diritti immagini che hanno sì. Un po', diciamo, e su difficili trattative, ecco.
Poi sì, diventa difficile perché la trattativa non è più tra soli due soggetti. Bravo. Ma tocca mettere insieme più persone, soggetti. Adesso ci sono questi fondi tipo quello a cui apparteneva Tevez che in qualche modo sono ai conflitti sia con la FIFA,
fondi un po' strani,
sono un po' particolari, su questa cosa qui è un po' difficile metterci becco perché toccherebbe conoscerle proprio dall'interno, penso davvero, a parte chi ne fa parte, non ne conoscono granché.
Stai, domande?
Sì, penso quella più importante è la curiosità per accedere alla professione.
Sì.
C'è bisogno di un esame?
Allora,
quanto è una professione che si impara sui libri e quanto invece è più pratica?
Allora, fino al primo aprile del 2015 c'era bisogno di fare un esame, superare questo esame, dopodiché si diventava procuratore sportivo. Questo esame ovviamente era
molto restrittivo come passaggio alla professione? C'era un'ampia percentuale di...
Calcola che all'incirca l'anno scorso, se non sbaglio, sono arrivati ad un picco di 1500 procuratori sportivi o agenti calcio, come si vuole chiamare. Sì.
FIFA.
Mentre invece tanti anni fa al massimo arrivavano intorno ai 300-400 procuratori, quindi non erano tantissimi. Fatto sta che adesso invece, dopo il 1 aprile 2015, è intervenuta la cosiddetta deregulation, che sulla base dei dettami FIFA ha fatto sì che oggi fondamentalmente non ci sia più bisogno di un esame abilitativo, ma bisogna avere certi requisiti che li si trovano direttamente all'interno del sito della FIGC, che ha recepito quelli che sono i dettami della FIFA.
A tuo avviso è stato uno step importante oppure...
Guarda, a differenza di prima, dove comunque l'esame abilitativo ti richiedeva comunque una conoscenza, una formazione, qui oggi c'è il risvolto della medaglia, c'è la possibilità di avere più procuratori sportivi. Io, tipo, essendo comunque avvocato, l'avvocato automaticamente può fungere da procuratore sportivo. Quindi il mio è uno step che è diverso rispetto a quelli che sto menzionando. Però oggi, ripeto, il risvolto della medaglia è che se tu hai fatto magari un reato quale un furto che ha una pena edittale, una pena che può essere al di sotto dei 5 anni, tu puoi fare il procuratore sportivo.
Ah, ok, questo sapevo.
Quindi, ripeto, anche un analfabeta potrebbe fare da procuratore sportivo, perché oggi, se tu vai a leggere il regolamento, ti dice fondamentalmente che devi avere dei requisiti, e se non rientri in quelle fasce di requisiti non puoi fare il procuratore sportivo e viceversa. Però non c'è nessun esame abilitativo, quindi molto spesso è capace che non c'è una formazione dietro, non c'è una conoscenza non solo giuridica, anche proprio di taglio sportivo, perché l'occhio sono tutti bravi a dire c'ho occhio per il talento, però magari
la conoscenza è importante,
cioè,
quindi può essere una fonte di, dico, pericolo, insomma, per quanto riguarda la professionalità, questa, questa sorta di elasticità maggiore.
Sì, perché io, guarda, io la prima cosa che dico ai ragazzi a cui tra virgolette mi avvicino, non da stalker, è quella di cercare di vedere che tipo di persona hanno di fronte, parlandoci, perché la cosa più importante, tu ti rendi conto della persona che hai di fronte vedendo la sua onestà nel momento in cui riesci a parlarci, nel momento in cui tu riesci a creare un collegamento. Se hai a che fare con dei ragazzini, come dicevo prima, un giovanissimo che comunque è dai 12 ai 14 anni e non parli prima con la famiglia, io penso che così già ti stai comportando in maniera,
sì,
scorretta.
Assolutamente.
Quindi la cosa più importante che forse oggi devi avere per fare il procuratore sportivo è essere onesto intellettualmente ed essere serio nei confronti del ragazzo, perché tu non devi lucrare sul ragazzo,
no.
Tu al ragazzo gli devi dare la possibilità di avere quelle possibilità, poi magari è capace che non si diventa calciatore, perché purtroppo sono tante le varianti a cui non riusciamo a controllare, che è impossibile dire tu diventerai calciatore solo perché hai la tecnica, cioè fondamentalmente diventi calciatore se c'è fame, se c'è fortuna e se hai la possibilità di avere al momento giusto l'opportunità giusta.
E oggi molti giocatori sono figli di ex allenatori, ancora stanno allenando Maciaro Ippi,
sì.
Per fare un esempio Davide Moggi, che è figlio di direttore sportivo della Juventus, Moggi, che è stato giorni fa a voi, o poi
sì, hanno
attimo,
confermato
la reazione a vita dal mondo del Paione, e con la Cassazione ha confermato quella sentenza.
Sì, no, guarda, per quanto riguarda quella sentenza lì è un argomento abbastanza scottante, però il calcio, ma in generale lo sport, è una cosa fantastica. Dovrebbe, la prima cosa che deve dare, deve insegnare dei valori, e il primo valore è quello di saper accettare anche le sconfitte e vincere onestamente.
Giusto.
Poi io non c'ho nulla contro la Juve, perché se vince tanti scudetti è perché se lo merita, perché comunque fondamentalmente sei la più forte. Però sentire situazioni del genere fa male anche proprio al tifoso, perché inizia a non credere più in una cosa che ti fa stare bene, perché tu quando vedi una partita di calcio, vedi una partita di basket, se ti piace il basket o pallavolo, in quel momento lì tu ti alieni dai tuoi problemi che c'hai durante la settimana, problemi lavorativi, problemi di salute,
sì, sì.
Invece in quei 90 minuti che tu magari vedi la partita dici oddio sto bene, non pensi a null'altro. Ecco qual è la magia dello sport, secondo me.
Beh, parole giuste da interista grande. Facciamo un attimo la scrittura, poi andiamo con la musica.
Sì.
Forse Matteo già l'avevo fatta, però faccio la chiesa, poi vediamo se Matteo vuole aggiungere qualcosa o qualche consiglio anche lui, se domani faccio. È stato più difficile trovare idea, no? Da qui partire per scrivere IMO, oppure buttare giù tutte le varie parole, quindi il testo dei IMO?
Credo più la seconda, perché in realtà quando tu hai l'idea Dopo ci rimurgini sopra, dici: ah sì, si potrebbe fare in questo modo, il protagonista si potrebbe comportare così. Poi i protagonisti non so come mai prendono proprio vita, cioè hanno proprio una loro vita, e tu dici: perché Giorgia non si comporterebbe mai in questo modo? Ma tu che ne sai? Però sei tu che lo scrivi, e quindi giustamente conosci un po' il personaggio dietro. Invece è scrivere e buttare proprio giù le parole che diventa un po' difficile, perché devi trovare quella giusta descrizione per quel personaggio, devi trovare quel giusto momento in cui i due protagonisti interagiscono, però senza che il lettore ovviamente si annoi. E quindi diciamo che, essendo anche delle scrittrici esordienti, diciamo che la cosa diventa un po' difficile, ecco. Poi io vengo dal liceo classico, lei viene dal liceo psicopedagogico, quindi più o meno, esatto, quindi più ci o meno siamo ci siamo come cosa, però comunque diventa difficile, ecco.
Diciamo che, secondo il mio punto di vista, secondo anche la mia esperienza, non bisogna rimuginare troppo sull'idea, nel senso che l'idea è una cosa che deve prendere vita da sola, anche mano a mano che la si vive, che la si scrive proprio. Rimuginarci troppo non fa che alimentare semplicemente dei dubbi. E concordo sul fatto che appunto la fase della scrittura vera e propria è quella più difficile, specie all'inizio, quando appunto al primo libro, diciamo che è una cosa che non hai mai fatto. A me, io personalmente, quando scrivevo il primo libro sono andato avanti per forza di volontà, nel senso che ho voluto sfidare me stesso, volevo mettere alla prova me stesso, volevo dimostrare che ero capace di fare quello che avevo in mente di fare. Così ho scritto il primo libro, dall'inizio alla fine. Poi ovviamente l'ho rivisto molte volte.
Sì, anche noi.
Però diciamo che sono arrivato dall'alfa all'omega, dal primo all'ultimo capitolo, semplicemente per dimostrare a me stesso che potevo arrivarci, potevo farlo. Poi, andando avanti con l'esperienza, le cose si affinano, diventa anche un pochino più semplice. Per esempio, quando ho scritto il primo libro, ovviamente avevo un'idea della trama capitolo per capitolo, ma era un'idea relativamente vaga, e ogni volta che, per esempio, mi trovavo ad affrontare la descrizione di un personaggio nuovo, perdevo un sacco di tempo, perché dovevo pensare questo personaggio nuovo, dovevo pensare come si comportava, com'era anche fisicamente, che tipo di parole utilizzava, per esempio, anche nei dialoghi. E quindi, siccome a me piace molto anche caratterizzare i personaggi, dovevo ragionarci e perdevo tempo. Oggi poi, andando avanti, scrivendone diversi, diciamo che sono tutte cose che posso prevedere prima.
È affinato la tecnica.
Sì, ma la prima volta è senz'altro difficile.
Perfetto. Andiamo con la musica?
Sì, andiamo con la musica, poi volevo tornare un attimo ai nostri due.
Dopo vi lascio a voi, se avete domande. Perché io
terzo classificato Sanremo 2017.
Bravo.
Che ormai a sto sentendo, dopo molti, Gabbani, guarda, e Mannoia.
Secondo molti meritava il primo posto, addirittura. Secondo molti.
Senti che mi bettavo.
Io, guarda, quando ho visto il ragazzo Umbro al quarto posto, ho detto no. Michele Bravi. Tu poteva arrivare quasi sul podio, eh? Era lì.
Guarda, secondo me Gabbani ci sta al primo posto, ma più che come artista, come showman, perché ha saputo portare qualcosa di diverso dalle solite canzoni di Sanremo.
I nostri ospiti, chi ha vinto Sanremo, ha visto Sanremo?
Sì, no, io sono d'accordo con lui, okay. Cioè, completamente.
No, io ho visto solo Crozza a Sanremo, pure.
Grande.
Ma io non l'ho seguito.
A posto. Quindi, diciamo, andiamo adesso a musica.
Sì, vai, andiamo con al meta, poi andiamo con De Gregori.
Yes.
Andiamo tra poco.
Sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. È la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Cambia le tue stelle se ci provi. Yeah. anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. Ma la magia era finita, restava solo da prendere a morsi la vita. Sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire
in fretta, con unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia ad altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione? Già si capisce. Dai girar dentro, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai girar dentro, non si vede più sante, e dietro quella curva è sempre più distante. E dietro la curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, appare del ragazzo un feroce bandito. Ma il proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante divide in manette, brillavano al sole come due biciclette. Sante Pollastri, il tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai girar dentro, vai grande campione, nessuno ti
distante, è sempre più lontano, è sempre più distante.
Il bandito e il campione, grande De Gregori.
Sì,
esatto. Così che anno è?
No, questo l'anno esatto non lo ricordo.
Non te lo so dire nemmeno io.
Beh, canzone poi non la sentivo. Grande De Gregori, altro grandissimo cantante.
Ciclismo, racconta di un'epoca ciclistica.
Sì, mi ricorda anche di
due grandi rivali.
Due grandi campioni.
Se possiamo uscire un attimo, come si dice adesso nel gergo dei social off topic, no? Si parla di procuratori sportivi, si parla di libri. E si è acceso un calderone nel fuori onda. Non si è parlato di Gabbani, di musica, di generi. Mi piacerebbe parlare adesso in onda, però, di questo calderone, come diceva Cristina, che noi, a differenza dei primi decenni, adesso, in questo decennio del 2000, non c'è un genere musicale che definisce l'epoca. Secondo voi perché o come mai? Se posso chiedervi.
Chi vuole iniziare?
Beh, guarda, adesso
siamo in due, Matteo, quindi siamo spazio.
Vi ho messo in difficoltà, ammettetelo.
Allora, io riprenderei le parole che ha detto un discografico qualche anno fa, non mi ricordo chi fosse, ma parole famose furono: io non so cosa vogliono i giovani, ma ogni giorno gli sto appresso per capire cosa vogliono per fare un prodotto musicale. Questo era un produttore degli anni 70, credo. E bisognerebbe partire adesso dalla cultura giovanile, quella che muove un po' il mercato, perché adesso il mercato è internet, YouTube, quindi andiamo su visualizzazioni. È un mercato complicato, perché adesso il CD sì, si compra, però è un pochino più raro, quindi anche il mondo dei diritti sugli autori, sulle canzoni, è un mondo molto complesso, e stargli dietro è difficilissimo, anche perché diciamo un po', no? C'è anche tanta pirateria dietro, quindi è difficile stare
assolutamente dietro.
Adesso comunque fondamentalmente c'è talmente tanta scelta di poter fare tante cose che è difficile che un genere possa prevalere sugli altri. Poi, ripeto, magari negli anni 90 andava tantissimo la dance anni 90, e invece adesso senti l'house, ma l'house non può essere definito comunque come un genere preeminente rispetto agli altri.
Ma io credo che anche l'avvento di internet abbia modificato parecchio quelle che erano i generi musicali all'epoca, perché tu prima avevi, come abbiamo detto prima, gli anni 20, anni 40, il jazz, il blues, eccetera, gli anni 60, 70, Presley, eccetera, e così andando avanti, il rock and roll, la disco, le boy band, eccetera. Però prima non c'era internet che poi portava tutti i generi a confrontarsi tra di loro. Facevi il disco, che prima doveva essere il vinile, adesso era il disco, il CD e tutto così, e fine, cioè la gente ascoltava quello, passava quello alla radio e punto, però non c'erano confronti fra i generi. Mentre invece oggi c'è lo youtuber che ti parla di quella, di quel disco musicale, e poi quell'altro dice: ma no, era meglio Armstrong degli anni 20, e invece: ma no, ma che stai dicendo, Johnny Cash,
troppo calderone.
Esatto, cioè questo è ovvio, cioè nel senso, c'è sempre stato comunque questa voglia reciproca di parlare dei vari generi. Comunque non credo che negli anni 70-80 le persone non si confrontassero con generi diversi, però credo che internet abbia davvero
cambiato tanto.
Sì, è cambiato tantissimo.
Sì, diciamo anche che l'opportunità di internet è quella che adesso posso ascoltarmi quello che voglio io ovunque, nel senso, cerco quello che voglio. Pensiamo anche a Rovazzi, che ha fatto quella. Lui parte proprio da internet.
È partito da internet, esatto.
Quando l'hanno criticato, lui ha risposto: guardate, adesso io ho avuto un'idea, ho fatto fruttare questa idea, non potete criticare a me perché non so cantare, non so suonare. Io ho avuto un'idea, l'ho piazzata su internet e ha funzionato.
Infatti, è quello che capita oggi, comunque.
Perché lui dice, come ha risposto alle critiche, ha avuto diverse critiche famose anche da Salmo per vari copiatici, ma questa è un'altra storia, apriremmo un calderone.
Poi si può fare una puntata sulla storia della musica, sapere una bella,
è complicata,
Passa una bella puntata.
Nick, una volta l'ho fatto una volta che ero da solo qui un sabato senza nessuno.
Beh, possiamo proporre con anche Stefano.
Sono volentieri. Io sono partito da Chuck Berry negli anni 40, sono arrivato fino agli anni 90 con Tupac in due ore, e non so nemmeno io come ho fatto. Però in compenso mi sono divertito.
Altro, secondo me, prima cioè la collettività era molto più standardizzata, c'era quello e andavano tutti presso a quello. Invece adesso i social e comunque internet in generale ha creato, adesso mi mangiate, un po' più egocentrismo. Ognuno dice: oh, mi piace questo, quindi io ascolto questo, e quindi si è livellato un po' tutto.
Ma c'è anche il mio è meglio del tuo.
Sì.
Ed è anche quella la cosa, perché io ascolto i Daft Punk, e per me sono meglio dei Queen. Ma e allora e per forza deve essere così, ed è incredibile.
Questo rientra in un comportamento tipico umano, cioè nell'affermazione della propria identità rispetto agli altri. Quindi spesso, no, quello che piace a me deve prevalere sull'altro. È un po' una questione di identità. Io ho la mia identità, non voglio che tu la tocchi.
Essendo però le identità sono tutte un po' diverse, cioè nel senso
oggi. Essendo da anni iscritto all'associazione musicale che saluto Doremi la Magione, è vero Calderone, perché tu entri lì, ci sono tante sale, sopra la prima porta ascolti jazz, vai alla seconda porta c'è blues. È vero che c'è un Calderone, però se ci sono due generi musicali secondo me che hanno trovato un'identità, negli ultimi anni in Italia è esploso molto il rap. È esploso il rap come magari è esploso il movimento hair metal o glam negli Stati Uniti negli anni 80, ma allo stesso tempo in questi ultimi diciamo 3-4 anni molto l'indie. Se tu giri tutti i vari pub come l'Afterlife, come l'Urba a Perugia e in Umbria in generale, e anche in Italia, vanno molto in moda questi, sì, questi artisti rap, cioè, ha citato Salmo poco fa, Nitro, e allo stesso tempo c'è la controparte indie, cioè avere una specie di rock moderno, un po' più casareccio, un po' più misero, diciamo così, da due spicci.
Per mettere d'accordo sono... tutti, converrebbe mashupparli.
Sì, 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 già nuovo, sì, sì, sì.
Ho paura di cosa potrebbe uscire fuori.
Non ne ho la più pallida idea. C'è già chi fa i vari mashup su YouTube.
Prima di assai, una prima avevamo internet, no? E quindi mi ha fatto mentire una domanda, mi è balzata. Quanto conta internet nel lavoro del procuratore sportivo, no? Perché prima forse si scrivono di più su un foglio le azioni, no, dei giocatori. Adesso basta anche un video su YouTube che, no,
sì, è vero,
si innamora di un...
Molto spesso, tipo mi è capitato una volta di avere un referente in Brasile che mi ha fatto vedere un video su YouTube di un ragazzo 14enne fortissimo, cioè io mi ingrifai tantissimo, però c'era un problema. Se sei minorenne non puoi ovviamente da un'altra parte di un altro continente non puoi venire in Italia se non hai un genitore che lavora qui o comunque hai dei parenti qui, la naturalizzazione, cioè un discorso molto più ampio, e quindi bisognerebbe aspettare che lui diventi maggiorenne. Salvo che lui, essendo brasiliano, il Portogallo e il Brasile sono praticamente, visto uno la colonia dell'altro, potevamo portarlo in Portogallo, però secondo me è meglio in qualche modo farlo crescere lì. Però io il primo video che vidi su questo ragazzino qua fu un video su YouTube che venne caricato dai genitori, quindi cioè messo una cosa tutto quanto un casino, però era bello vedere
tanti
anche...
presidenti hanno comprato i giocatori grazie a YouTube, grazie a internet.
Secondo me è importante comunque andare sempre a vederlo di persona, però è un modo, ecco, sì. È un modo.
Un attimo a Nicola, no? Dicevo, una volta negli anni 80 c'era anche il film L'allenatore del pallone, si diceva che i brasiliani erano il ragazzo brasiliano
Aristotele.
Io picchio desisti,
io picchio desisti, bravo. I brasiliani erano i migliori al mondo, no? Dicevano, hai bisogno di un giocatore fenomenale, vai in Brasile, prendi un ragazzino e lo porti in Italia. Oggi com'è il rapporto invece? Sono ancora considerati i migliori brasiliani?
C'è il mito del fatto, se parli con i napoletani ti menano.
Ci ha perso solo un mito.
Sì, sì, sì. No, comunque, secondo me è tutta una questione proprio di come si vive la vita. In Brasile c'è molta povertà, in generale in Sud America. Infatti i maggiori campioni provengono comunque dal Sud America, Argentina, Brasile, Colombia adesso sta andando tantissimo,
tanto anche in Colombia, sì.
Perché giocano in mezzo alle strade, secondo me, e quindi anche ragazzi del sud, io mi ricordo quando giocavo io a pallone scarsissimo, però giocavo in mezzo ad una strada, ti formi, inizi a prendere qualche calcio vero, la scuola calcio comunque sì, ti insegna magari qualcosa, ti insegna le regole, però secondo me il calcio lo devi vivere quotidianamente a livello proprio di passione, di sport, cioè vivere giocando, deve essere un gioco.
Secondo me il calcio è fatto un po' da due cose, l'entusiasmo, questa formazione di strada, diciamo, che dici tu, che è forse tipica sì dei paesi più poveri, sì, come può essere il Sud America, ma anche l'Africa, ci sono tanti giocatori che vengono dall'Africa. Però esiste anche, diciamo, oggi soprattutto un calcio tattico, che è quello forse più tipico europeo. E devono convivere le due cose, non c'è niente da fare, perché tu puoi essere un talento naturale, puoi essere forte quanto vuoi, ma se non hai tattica, se non hai, diciamo, disciplina del tuo ruolo in campo, consapevolezza del tuo ruolo in campo, oggi nel calcio non si va lontano.
Sono d'accordissimo, però comunque la tattica ovviamente piano piano ti verrà inculcata dall'allenatore. però il talento, la fame, la voglia che c'hai, quella te la crei proprio, la prima base, il primo step è quello. Infatti, tipo, io sto cercando di imparare anche un po' il francese, perché ho visto che la maggior parte dei paesi africani comunque sono ex colonie francesi. E quindi è importante comunque in qualche modo poter trovare, e come diceva bene lui, l'Africa adesso è un canale preferenziale.
Se trovi una scuola per noi te, ce lo fai sapere.
Ma invece volevo chiederti, appunto, da amante anche del calcio, io seguo appunto la squadra di questa città e l'ho vista giocare non troppi anni fa anche in categorie piuttosto infime.
Sì.
E sono sicuro che, senza andare tanto lontano, ma anche restando nella nostra regione, in categorie diciamo semiprofessionistiche, ci sono tanti bei giocatori che potrebbero fare una grandissima figura anche in Serie B o anche oltre. E quindi perché magari andare a pescare fuori quando ce li abbiamo?
Il problema
è
che l'Italia c'è da tanto tempo di non andare sui giovani e andare a pescare fuori.
Questo è un male che noi abbiamo, non valorizziamo i nostri giovani, poi se ne vedono le conseguenze negative, per esempio nella nazionale.
Il tuo è un discorso molto intelligente, cioè nel senso che comunque bisogna dare anche spazio a ragazzini che giocano comunque nella nostra nazione. E infatti, prima non l'ho detto erroneamente, ma la principale visibilità ovviamente la dai a ragazzi più vicini, anche proprio a livello proprio di tempo e di costi. Cioè,
certo,
un conto te vai in Senegal a trovare un ragazzo, un conto te lo trovi a Cea della Pieve.
È ovvio, certo.
Quindi ripeto, ovviamente la primazia si dà ai ragazzi comunque del posto più vicini. Poi sul fatto che ci sono molti, l'esempio come diceva prima era Gagliardini era un ragazzo che magari fino a 16 anni non era eccellente, poi però è cresciuto molto, perché anche proprio quell'italianità, vivere, cioè se tu prendi estrapoli un ragazzo da un altro paese, lo porti fuori, può avere problemi di ambientamento più che psicologici, sembra.
Sì.
Mentre invece il ragazzo italiano sotto questo punto di vista ha un vantaggio. Ecco, bisogna capire quali sono i vantaggi talvolta che possono dare la possibilità comunque di far sfondare un ragazzo, ecco.
E mi fa in mente un giocatore dell'Inter, Beckham, che avrebbe problemi di ambientamento perché in Italia si prendeva spesso la panna, spesso l'aeroplano, e ebbe problemi di ambientamento.
Sì,
quindi
sì.
Un aneddoto siccome difficile,
sì,
no?
Sì, sapevo di questa cosa, che lui non andava a fare le trasferte con l'aereo perché aveva il mal d'aereo.
Sì, sì.
Fenomenale.
È un problema che mi impedì di fare una stagione, no? Diciamo, dopo rispetto a te. Ma io lo fai a Cristina. Mm-hmm. Parlando della scrittura, no? Mm-hmm. Poi lo farò anche a Nicola per quanto riguarda il mondo dei portatori. Ma c'è un mito, cioè un punto di riferimento nel mondo della scrittura a cui ti ispiri, oppure?
Ma in realtà no, perché io credo che più un'idea sia originale e più dai te stesso nel romanzo, nella scrittura, e credo sia meglio così. Cioè, non mi piace leggere libri mentre scrivo, perché ne verrei influenzata, ed è una cosa che odio, perché se no dopo finisce.
Pensavo
che
in contatto.
Sì, no, perché di solito uno dice, perché ho preso Agatha Christie come riferimento, appunto, perché io la adoro. No, cioè Agatha Christie, non puoi fare, diciamo, l'alunno, l'allievo, insomma, ecco così. Io sono completamente diversa, poi ci sono tantissimi scrittori che si ispirano ai loro miti, a, non lo so, a Shakespeare, può essere qualunque tipo di persona, a H.G. Wells, non lo so, però io preferisco essere io, cioè non voglio essere influenzata da altri. Sì, è sempre così in generale, ti influenza tutto, la musica, la scrittura, tutto quello che vuoi, però credo che più tu scriva delle cose che piacciono a te e meglio è, perché tu metti quello che sei dentro al libro e non ci sono altri, credo più che altro che sia questo.
Non sono tanto d'accordo su questa affermazione. Secondo me
invece è importante
la lettura è la base della scrittura. Oggi ci sono troppi scrittori, voglio dire, e pochi lettori. Invece per scrivere bene è fondamentale leggere.
No, assolutamente, no, sono d'accordo su questo. No, io dico, mentre scrivo non leggo. È una cosa che non faccio, cioè mi estrapolo dai contesti letterari quando io scrivo.
Quello può essere, una tecnica.
Perché, diciamo, a leggere ovviamente leggo, se no che faccio? No, però in realtà, guarda, questa cosa qui ne parlavamo proprio giusto sia con la mia co-writer che con altre persone. Mm-hmm. In realtà gli scrittori sì sono aumentati, ma le persone che leggono sono sempre le stesse. Cioè, nel panorama italiano, se tu fai una statistica, Ma sono poche sempre, sono sempre state poche. Cioè non è una questione, se la mia amica cioè legge credo 4-5 libri ma a settimana forse, non lo so io che, cioè c'è un'altra ragazza che conosco, Sara, e
ciao Sara
anche Licia, ciao Licia, che insomma loro scrivono, leggono tanto, cioè io non lo so, credo che, perché poco, loro fanno colpa, tipo non lo so, probabilmente ci fanno la spesa alla Feltrinelli, come 4, tu fai la spesa
4-5 libri a settimana, la prendiamo a studio legale
con un robot.
Ma guarda, e Sara ha fatto giurisprudenza, giusto?
Ci sono.
Sono, quindi sono veramente appassionati di lettura. Io sono, diciamo, sono sempre in equilibrio un po' su tutto, cioè nel senso mi piace leggere, ma non faccio la pazza.
Ok, è giusto un po'
meglio, è giusto quel piacere che ti dà, insomma, nelle...
No, la lettura deve essere un piacere.
Sì, la lettura deve essere un piacere.
No, 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 semplicemente
sì,
per piacere.
No, assolutamente, però nel senso ci sono persone...
Oppure per ricerca di ispirazione.
Esatto, anche quello. Però per esempio l'ispirazione, ecco, io parlo per me perché per ogni scrittore è diverso, l'ispirazione deve essere una cosa che nasce da te, dal tuo cervello e da, forse dalle tue esperienze o da quello che vedi. O comunque
nasce sempre da te, ovviamente, perché deve essere, cioè sei sempre tu che la rielabori.
Assolutamente sì, però io per esempio ho letto libri di scrittori che si rifacevano proprio copia e incolla,
no,
con
vabbè,
altri libri, cioè è assurdo.
Lì vai anche sul penale, copia e incolla.
Un copia e incolla sì, cioè nel senso, però, ne ho visti parecchi, cioè che erano veramente dei copia e incolla di altri libri. Allora tu che cosa fai? Solo perché dici che sei uno scrittore ti metti a scrivere,
non ha senso
insomma.
Andiamo con musica. E questo per prima presenta Stefano.
Sì, purtroppo sapete c'è un momento in cui si può raggiungere successo, ma c'è una sottile linea rossa che corre fra il successo e poi l'eccesso. Ambito sportivo abbiamo un grande esempio, Maradona. È una canzone che adesso ironizza sul comportamento di Maradona, è quella di Francesco Baccini. Maradona dall'album Nomi e Cognomi di Francesco Baccini.
Ok, vai, tutto basta.
Diego era un bambino molto timido,
molto timido.
Giocava a calcio nel suo vicolo lurido, e suo padre lo guardava e il futuro già vedeva. Napoli,
bella Napoli,
lontana mille più chilometri, si aspetta sempre dei miracoli piccoli, e San Gennaro ha scelto proprio a te. Tira Diego, non guardare indietro. Tira Diego, non perdere la faccia. Tira Diego, non guardare. Diego, che Napoli t'abbraccia.
Arriva
il niño. Eccolo, con l'andatura di un apostolo.
È un apostolo.
È lui il messia del calcio d'angolo. Ha una voce nella testa. Tira Diego, non guardare indietro. Tira Diego, non perdere la faccia. Tira Diego, non guardare indietro. Tira Diego, che Napoli t'abbraccia. E il campionato comincia senza te, anche se tutto ciò sembra incredibile. Non è peccato, per te non lo sarà mai. Tutti tirano, lo sai.
Politici, portieri, cantautori, finanzieri, casalinghe.
Tira Diego, non guardare indietro. Tira Diego, non perdere la faccia. Tira Diego, non
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling I'm
diciamo ancora dai nazi, dai sulle montagne come faceva Rocky. Media canzone di Rocky 4.
Siamo arrivati a Rocky 4, passando per Diego Armando Maradona, News. Beh, quindi anche una sorta musicale, no? Molto.
Sì, siamo tutti e due campioni, no? Uno sportivo sul palco pallone e uno sul set con quei occhi, la saga degli occhi meraviglioso, tutti quelli quattro veramente veramente meravigliosi. Siamo sottofondo, vediamo con i nostri ospiti. Una domanda che faccio insieme a poi adesso a te Stefano, anche se vuoi ritornare. Se avete domande, che mi ha suggerito lei durante la musica,
Dario, in realtà,
grande, infatti, quanto ha influito la vostra personalità, quindi le vostre caratteristiche come personalità, su questa avventura da scrittrice?
Diciamo che ha influito parecchio, soprattutto per la realizzazione dei personaggi, perché i nostri personaggi sono due personaggi che lottano per la giustizia, per la verità, e noi due siamo un po' così, cioè senza, a noi piace insomma essere, diciamo, un po' in contrasto con quella che è la società di oggi, insomma, un po' al di sopra delle leggi, no?
Un po' di ribelle, oggi, una ribellione?
Sì, una ribellione che però in realtà cioè, va sulla legalità. Cioè, oggi la ribellione in realtà esiste perché devi andare contro a quella che è una società illegale. Perché la nostra società oggi si basa molto su questo. Cioè, non ci sono molte leggi che tutelano diritti, e se ci sono non vengono ascoltate, e lo vediamo un po' tutti i giorni comunque, non, purtroppo l'avvocato
l'avvocato ne sa qualcosa,
non so, l'avvocato forse ne sa qualcosa,
cioè, guarda, sul fatto che le leggi ci stanno molto spesso, il problema è che generalmente se succede qualche cattiva applicazione della legge fa risalto, e quindi comunque molto spesso si dà più adito a parlare male della legge applicata male o non applicata, e non magari del lavoro grosso che viene fatto da giudici e avvocati. Comunque la maggior parte delle cause, grazie a Dio, va anche abbastanza bene, cioè l'applicazione della legge c'è. Poi tipo magari sotto il profilo tributario, fiscale, lì su quello sono d'accordo con te, perché lì bisognerebbe fare più controlli, bisognerebbe essere un po' più corretti, però il cambio deve più che venire dalla legge, dal punto di vista proprio culturale,
sì, culturale e sociale.
Una mancanza di etica pubblica,
dovremmo essere proprio noi
nella società italiana.
Però il problema è che si torna, è un loop. Lo Stato non è in quel modo, se la legge non viene applicata, se poi tutte queste cose, insomma, diventa un cerchio, un loop infinito, e quindi non si finisce più. Perché una persona solitamente dice, perché si insegna la buona educazione, a rispettare le leggi, eccetera, dall'elementare, insomma, da quando vai a scuola, è così. Però se non hai la famiglia dietro che ti porta, allora è inutile.
Di educazione civica,
e allora a quel punto,
capito? Strutturale, questo è insita nella nostra mentalità.
Esatto,
purtroppo.
Perché probabilmente questo, la legge, probabilmente non rubare, non fare questo, non fare quello, ci sono, ma se non vengono rispettate, ha poco senso, insomma.
Bisogna avere un pochettino di, come dire, accondiscendenza in più nei confronti sia della legge, ma anche proprio delle persone.
Ma mi viene in mente adesso così paradossalmente il personaggio di Fantozzi, no? Che in un certo senso rappresenta i mali dell'italiano,
esatto.
Nel senso che è un personaggio sfigato che non ha nulla,
che faccia un po' pena,
che fa pena, però è meschino, perché quando ha la possibilità, diciamo così, di sopraffare il prossimo, non si fa nessuno scrupolo nel farlo.
Certo.
La signora Silvani, no? Adesso mi fa in mente Pina, il personaggio
Pina. Mitico.
Sì. Quindi tanto ha influito, da una domanda
abbastanza, sì, okay. Sì, posso dire che è abbastanza.
Anche nel caso tuo, Matte, ha influito? Come? Anche nel caso tuo, la tua personalità ha influito tanto sui libri, oppure è stata una cosa separata?
Allora, nel mio primo scritto sì, perché è inevitabile cercare di metterci. Io faccio narrativa storica, quindi diciamo l'esperienza quotidiana è relativa, perché comunque parliamo di contesti completamente diversi. Però sì, si tende comunque a metterci del tuo nel carattere, nell'identificazione del personaggio, anche perché quel libro l'avevo scritto in prima persona, quindi c'era un qualcosa, vuoi anche nei vari personaggi che gravitavano attorno al personaggio, che magari erano ispirati semplicemente da una faccia che avevo visto al bar.
Mi ha rubato la domanda.
Questo capita. Ma è capitato soprattutto nel mio primo scritto. Poi andando avanti ho cercato di diciamo di allontanarmi sempre di più da quello che scrivevo, per non per non ripetere, per non fare forme standardizzate, e anche perché comunque nel primo libro, essendo il primo, hai l'entusiasmo e hai voglia di metterci tutto. Poi andando avanti capisci che invece tutto non ci si può mettere e che è meglio, diciamo, bilanciare le varie idee su, diciamo, su più libri o comunque su
più temi,
certo,
diciamo.
Più tempo, preferenza fai,
comunque è bello legarsi emozionalmente al lavoro che si fa, perché
è passione, perché
secondo
si
me è la cosa
passione.
Più bella, cioè per un avvocato secondo me dovrebbe essere un po' diverso, perché se ti leghi emozionalmente al cliente molto spesso finisci per essere inglobato anche tu nel suo problema e non sei razionale. Quindi devi cercare di essere devi essere il più super partes possibile. Invece nel vostro lavoro mi rendo conto che forse è proprio quello che vi fa fare il successo.
Cioè è un tipo di modo diverso di rapportarsi al lavoro.
Poi penso che comunque devi essere così caratterialmente di tuo.
Assolutamente, credo che sì.
Non si inventa questa cosa qui.
No.
Stavolo, sì, avete delle domande?
Nicola, la maggiore difficoltà che tu hai incontrato intraprendendo questa professione, in quanto non tanto professionista, in quanto Nicola Urso?
All'inizio è una questione proprio di conoscenze, cioè nel senso che comunque se non conosci è difficile dare tante opportunità ad un atleta. Per il resto, guarda, mi ritengo un fortunato, nel senso che comunque penso di essere relativamente giovane e ho molta fiducia sia nel prossimo ma anche in me stesso, quindi devo essere sincero, difficoltà particolari non me ne sento di enumerarle, ma per un motivo. Cioè, è una cosa che mi piace farle, qualsiasi cosa viene. Io sono una persona che nelle difficoltà cerca comunque di affrontarle, razionalizzo e poi vado avanti. Quindi comunque difficoltà grosse no, cioè ripeto, è più che altro una questione di conoscenza, ma anche perché se vieni da un mondo che non è un mondo tipo che sei il figlio di Berlusconi, di Galliani o di Moratti, ovviamente non potrai conoscere chissà chi, però piano piano ti inizi a farti conoscere. Poi sta tutto quanto nel materiale umano che porti, cioè se porti un Cristiano Ronaldo al Como,
cioè, tutta Lombardia ti viene allo stadio a ringraziare, penso. Sì, domanda?
Io sì, ho una domanda per Cristina e per Matteo.
No? Poi Matteo devi anche presentare poi una cosa. Vai.
Perché domanda è anche la mia curiosità, il fantasy rischiava tanto, il Trono di Spade, il Signore degli Anelli, in Italia abbiamo le cronache.
Abbiamo una puntata, il Trono di Spade e il Trono di
Spade. Secondo voi due da scrittori, come amava così tanto il fantasy?
Allora, secondo, secondo me il fantasy è un genere di nicchia, prima di tutto. Nel senso che, come anche un po' la scrittura narrativa, non è un genere che, vabbè, al di là di questi forse due titoli che hai citato, ma non è un genere che sfonda più di tanto. È molto di nicchia, come anche quello che scrivo io, perché assolutamente a me capita quando sto nelle librerie che ci sono persone che mi dicono no, perché non leggo questo tipo di romanzi. Sono generi un pochino di nicchia
Mi piace, perché lui ha sincerità in questo caso.
Sì, secondo me sì, cioè il fantasy non cioè nel senso che non sono d'accordo nel merito della domanda.
Okay. Secondo me invece prima era un genere di nicchia, ora invece è diventato forse leggermente un po' troppo commerciale, e si vede da tanti libri fantasy che escono, da tanti prodotti cinematografici che escono a stampo fantasy. Prima Tolkien e Lewis, per esempio, con le Cronache di Narnia, il Signore degli Anelli, poi la Troisi, adesso con il mondo su fantasy, le Guerre del Mondo Emerso e tutto il resto, diciamo, ci sono state queste cose e sono poche, per carità, però secondo me ci stiamo un po' marciando sopra.
Ovviamente,
e
poi
parlare
poi
di draghi, di maghi,
ovviamente
di tutte
poi ci sono
queste cose qui,
tutti i vari seguaci, però i due filoni del fantasy principali sono questi che sono stati citati,
sì,
cioè Tolkien e il Trono di Spade. Tolkien, quindi il Signore degli Anelli, un fantasy diciamo più classico, forse
però per esempio il Signore degli Anelli si conosceva comunque prima, comunque è uno scrittore un po' più vecchio, ok, rispetto a Martin, però Martin
precedente.
Per poter ha fatto un po' come la Rowling, cioè la Rowling prima che pubblicasse Harry Potter, prima che diventasse effettivamente famoso, ci ha messo tanti anni, e Martin la stessa cosa, prima non se lo non lo vedeva nessuno il suo libro. L'ha preso la HBO, l'ha fatto diventare un telefilm e adesso è diventato uno dei telefilm più seguiti del mondo, cioè non dell'America, proprio nel mondo in generale. Esce a volte in contemporanea in 9 paesi diversi. Cioè, la questione è che se tu porti una cosa di questo genere così grande
a livello cinematografico televisivo forse sì, certo. Però a livello di lettura lettura di nicchia il fantasy
è vero, però secondo me oggi è già un po' più vista fra i ragazzi. Io ho visto tantissimi ragazzi più giovani, io ho 26 anni, cioè mio cugino per esempio che ne ha 16, anche mia cugina ne ha 13 e tutto il resto, loro comprano tantissimi libri fantasy. Va di un po' di più di moda fra i ragazzi, mentre forse meno di moda fra gli adulti, probabilmente. No, però fra gli adulti, questo sicuro, però forse fra gli adulti che invece non giocano a giochi di ruolo. Invece, se pensi, ecco, se pensi a coloro che giocano ai giochi di ruolo, ecco
io
già.
Io vengo da allora, Dungeons and Dragons. Quindi
appunto, quindi
io so benissimo
esatto, cosa World of Warcraft e tutti questi qua. Insomma, alla fine lo vedi che tra la nostra generazione che gioca ai giochi di ruolo, che conosce il Signore degli Anelli, il Silmarillion, per esempio, cosa che molti, se non sono veramente appassionati Tolkien, non conoscono.
Sì, sì,
Silmarillion è una Bibbia.
È la
pesante.
Bibbia, praticamente è pesantissimo.
Silmarillion è pesante anche per gli estimatori di Tolkien.
Se ne fanno tanto le spade di cospero.
Però dovevo fare una puntata proprio a parte.
Sì, no, perché proprio c'è un mondo.
La mitologia della Terra di Mezzo.
Ecco, per esempio, tipo Martin si è legato tantissimo a quelli che erano i fatti storici. Nostri e poi dopo li ha
trasportati c'è il fantasy classico, quello di Tolkien, la Terra di Mezzo, sì. E il fantasy un pochino più storico che
e già
di...
non abbiamo gnomi, nani
esatto,
elfi
solo umani sì. A parte i draghi ma
certo e gli zombie ecco.
È un fantasy senz'altro diverso,
sarà un mondo che affrontiamo perché vedo che sono tanti mondi e
devi
affrontare,
farsi
dai affrontare.
Cose da dire in 10 minuti.
No, infatti dai fare una puntata su questi mondi.
Poi ovviamente il cinema e la televisione aprono degli spazi infiniti, però secondo me come lettura è abbastanza ricercata.
C'è una mano a parte Stefano.
Sì, allora, Nicola, tornando al discorso sportivo. Parlavi di coinvolgimento emotivo, purtroppo penso in un fuori onda mi stavi riferendo che magari un procuratore si trova anche in situazioni umane un po' difficili, un ragazzo che si infortuna, e qui forse che viene fuori anche il procuratore, l'aspetto umano, cioè nel far capire al ragazzo che non è finita lì, tu mi accennavi a quello poco fa.
Sì, guarda, su questo punto di vista qui io devo essere sincero, sono una persona che si lega molto emozionalmente, soprattutto ai ragazzini, perché vedi che loro, proprio nei loro occhi, hanno la voglia di sfondare, sarà che magari sono trasportati da quello che vedono in TV, però molti non, cioè, sono spinti anche dai genitori che magari vogliono che il figlio faccia quello e bla bla bla. Però, ripeto, vedere un ragazzo che magari a 16 anni si infortuna e poi lì potrebbe finirgli la carriera a causa di un infortunio piuttosto serio, lì devo essere sincero, e talvolta mi viene difficile trovare anche le parole per dirgli cerchiamo comunque di andare avanti.
E non è facile.
Perché ad ogni modo è vero che la vita non finisce lì, cioè non esiste solo il calcio, però un ragazzo che magari ha mangiato pane e calcio fino a quell'età lì e poi arriva un momento in cui dici beh adesso non lo posso fare più, è difficile.
È un sogno che si interrompe.
Sì, è proprio difficile anche relazionarti con lui, e a me credimi viene veramente difficile non parlare, sono uno che comunque parla tanto, però in quel caso lì non mi è mai capitato, grazie a Dio, finora, però se mi dovesse capitare non so come reagire, devo essere sincero.
Non è facile, sì.
Tu hai accennato al problema della famiglia, sì. Come vedi il rapporto famiglia-atleta? È un discorso un po' complicato perché magari l'atleta viene gestito anche forse troppo dalla famiglia a un certo punto.
Io penso che la famiglia in qualsiasi lavoro, che tu faccia l'avvocato, che faccia lo scrittore, comunque è un elemento importante della nostra vita, quindi la famiglia non invasiva per un atleta è importante. La famiglia che ti inculca che tu devi fare quella cosa lì è un male.
Certo, perché poi si crea problemi al primo ostacolo.
Lo vedi come frequente questo fenomeno?
Sì,
ultimamente sì.
Perché
ma già dai campi
io ho paura
penso
molto
minori.
Spesso che i genitori vogliano che i figli facciano quello che magari non hanno fatto
infatti.
Loro. Cioè, in quel caso lì crei un'ansia da prestazione, effettivamente. Certo. Il ragazzo va lì, dice: oddio, se sbaglio papà si incazza. Scusatemi,
adesso a partire dai campi minori. Dai campi
sì, ma quelli lì sono i peggiori.
Che fondamentalmente sì, c'è questa questione in Italia in modo particolare, c'è, no, adesso non lo so se poi in altre parti, però noi abbiamo quest'ansia da prestazione, perché in realtà poi dobbiamo proprio faticare per trovare lavoro, quindi se poi tu non sei bravo e non diventi il primo e poi non ti guarda nessuno e poi finisci nel mondo dei precari, insomma, e questa è la cosa che diciamo
spesso anche se sei bravo e diventi il primo non ti guardano lo stesso.
Questo è anche vero, però diciamo che comunque tu dici perlomeno sono il primo, sì, e se poi tu non mi hai visto sono fatti tuoi. Cioè.
Per noi giovani io penso che oggi il tasto lavoro sia una tasto nota dolente, molto dolente, però nello stesso tempo dico una cosa, che io penso che ognuno di noi poi ha una sua strada, magari anche nel momento di maggior scoramento poi si arriva al punto di dire: beh, questa è la mia strada, perché c'è qualcosa dentro di te che ti fa sentire felice, soddisfatto e soprattutto utile a te stesso. Nel momento in cui tu ti senti utile a te stesso, quello è il tuo lavoro. Non, cioè, le competenze che tu hai acquisito tramite la scuola, certo, o comunque tramite gli studi che hai fatto autonomamente, quelli non te li toglierà mai nessuno. Però fondamentalmente tu devi fare un lavoro dove devi, dove devi tornare a casa e dire: oh, oggi mi sento soddisfatto. Ti guardi allo specchio e dici: beh, oggi ho lavorato bene. Questa è la cosa secondo me più importante.
Sono assolutamente d'accordo.
Certo, sicuramente.
Andiamo con la musica?
Vamos. Sì, andiamo e torniamo quasi subito perché ci manca.
Aspetta, poi facciamo i saluti, i contatti,
sì,
e una domanda ultima testa da Rico durante la musica, così ci pensate e quando torniamo mi date la risposta.
Allora, noi intanto andiamo con gli Opus, con gli Opus con Life is Life, andiamo con i Clash, Punk, Should I Stay, Should I Go e poi Metallica con Nothingness Matters.
Però li faccio, ma tanto ne siamo uno, vai. Eccoci qua, sì, perché siamo alla fine, quindi dobbiamo
correre. Siamo la frutta,
siamo
alla frutta,
frutta proprio di sabato, siamo alla frutta. Prima di ultimare un saluto a te, nostra amica Kaune, che sono chiesto una canzone, ma mai sono chiesta tardi. La mettiamo sabato prossimo.
Lunedì sera anche.
Infatti, lunedì sera Durga, Pisce e Sorina, che stanno facendo servizio a Chianei, hanno chiesto una canzone, ma insomma alla fine, quindi salutiamo.
Allora, ripetimi i nomi?
Durga, Pisce e Sorina.
Durga, Pisce e Sorina, vi mettiamo lunedì.
Lunedì o sabato prossimo, va bene. Stanno facendo servizio adesso a Chianei come Kaune. Allora, domanda l'ho fatta, quindi la ripeto a voi ora. un prototipo di procuratore a cui ti ispiri, sportivo a cui ti ispiri.
Allora, non c'ho proprio un soggetto.
Io ho detto mito, ma mito è troppo esagerato.
Più che altro il prototipo a livello caratteriale, cioè tipo per esempio c'è Donato Di Campli, che è l'agente di Verratti, è una persona molto discreta, mi sembra molto serio, purtroppo non lo conosco personalmente.
Potrebbe tornare in Italia, Verratti, speriamo.
Però se devo ispirarmi a qualcuno, ecco, preferirei essere una persona, un professionista serio e onesto, quello è la cosa più importante.
È un consiglio a chi vorrebbe da domani intraprendere il tuo percorso?
Quello di fare le cose che gli piacciono, di essere seri e di non raccontare cavolate ai ragazzini, questa è la cosa più importante. Perché comunque, cioè, lavorare con ragazzini che hanno dei sogni, non bisogna montargli troppo la testa, ma allo stesso
creare
tempo
aspettative, illusioni.
Bravissimo, bravissimo.
E faccia Inter.
Sempre
Udinese,
è Udinese, scusa, faccio Udinese e faccia Inter.
Ma Milan, scherzo.
Non peggiorare, faccia Udinese e faccia Inter. Domanda arrivata a Cristina e Matteo, ricordando i vostri contatti e appunto i vostri progetti futuri, è un consiglio per qualche ragazzo che da domani volesse
impugnare la penna.
Infatti. Impugnare la penna
e
o
poi
la tastiera.
O la tastiera.
Allora, noi ricordiamo la nostra pagina Facebook, Alexandra Clark, che è lo pseudonimo con cui scriviamo la trilogia Dark. E diciamo che i progetti futuri adesso saranno il secondo libro e il terzo libro, intitolato La caduta del re, il secondo, e Il rompicapo delle otto regine, il terzo.
Lo presentai qua tutti e due,
certo, assolutamente. e poi per i nuovi scrittori. Allora, diciamo, l'unico consiglio che mi sento di dare è quello di avere un'idea e di crederci, cioè di credere nell'idea che vi è passata per la mente e di buttare giù qualche parola, anche se all'inizio è brutto, la cancellerete almeno 20 volte, ma cominciate a scrivere qualcosa. Poi dopo le cose verranno da sé e se ci credete comunque abbastanza, vedrete che qualcosa nasce, insomma.
I saluti, di far salutare qualcuno?
Assolutamente. Vai. Saluto Dario e Mirella, che mi hanno seguito in tutta la diretta, quindi due ore, e il mio amico Kowalski, che è tratto dai Pinguini di Madagascar. Lasciamo perdere, che è un po' un discorso molto lungo, e quindi sì, che mi ha poi fatto i saluti. Perfetto. Insomma, sulla pagina.
Saluta qualcuno?
Sì, vabbè, la mia famiglia, la mia ragazza Ilaria, mio fratello Gianluca e tutti gli amici che mi hanno ascoltato.
Perfetto.
Riprendo dai consigli. Parto dai consigli. Vai. Per gli aspiranti scrittori, oltre a quello che ha detto Cristina, al quale mi associo, dico un altro consiglio, che è quello di leggere tantissimo, perché leggere è il pilastro della scrittura. E poi nel momento in cui si inizierà a scrivere si avranno, diciamo, delle difficoltà e sarà normale trovare dei momenti in cui ci si arena perché l'ispirazione cala o perché sia pieni di dubbi. Io dico di andare avanti, scrivere anche solo una frase, però andare avanti ogni volta, ogni giorno, e non interrompersi mai.
Giusto.
E prima o poi riprenderà la scrittura, tornerà a essere fluida.
Fai vedere quei libri che avete davanti a te.
Il libro che ho davanti a me è il mio ultimo libro, uscito ormai un anno e mezzo fa, nel 2015, Siracusa, scritto con la Y, La vendetta di Nicone, una storia di amore e di guerra ambientata nella Sicilia della guerra del Peloponneso. È un romanzo epico, di guerra, ma anche d'amore, perché è una storia d'amore tra Clizia e appunto Nicone, narrato tutto in prima persona da una voce femminile, tale Clizia appunto, quindi per me è stata anche la prima volta che ho scritto al femminile. E voglio ricordare anche che questo romanzo appunto ha vinto un premio letterario alla Spezia, al concorso di narrativa e poesia Il Golfo 2016.
Progetti futuri a voi?
Progetti futuri, prossimo libro in uscita credo a settembre più o meno, sempre con Leone Editore.
Questo vi devo presentare qui chiaramente. In bocca al lupo, grazie a Nicola.
Grazie a voi.
È stato bello conoscere questo mondo. Spesso solo sentito, no? Diciamo, tramite la televisione del curatore sportivo, è un mondo veramente ricco di tante sfumature. Quindi ti aspettiamo,
certo,
quando
volentieri.
Vuoi, e grazie,
ringrazio davvero,
e grazie a Stefano, a parte mia, per aver
grazie
portato.
Fabiana, più che altro.
Grazie, sì, a è stata l'intermediaria che ha voluto la presenza di Nicola qua, in modo che ci spiegasse la figura professionale del procuratore sportivo, che per molti poteva ancora risultare oscura, soprattutto dopo l'abbattimento anche di questo famoso esame di cui ci hai parlato. Speriamo con questa puntata di aver fatto germinare la voglia di leggere.
Bravo.
E appunto di aver fatto conoscere una figura professionale che è fondamentale per orientare un giovane nella giungla del calcio e non solo, anche di altri sport.
Grazie a Cristina.
Grazie a voi.
Grazie a Matteo.
Grazie.
Grazie di cuore a Stefano. Ti aspetto.
Tornerò in squadra con Siamo alla Frutta.
È stato bello infatti.
Sì, riformare il vecchio team.
Ti aspetto.
Perché ho bisogno di aiuto al mixer. Quindi.
Quindi grazie ancora, Sivo. Ci vediamo nel prossimo con Nikita come ospite. Puntata speciale, siamo alla Frutta, si sa anche filmata. E sabato prossimo sempre con sempre Siamo alla Frutta, scusate gioco di parole, su un appuntamento dai 15 alle 17 di sabato pomeriggio come sempre. Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, buon weekend, buon sabato, fate bravi, forza Inter e ci vediamo settimana prossima.
Vabbè.
Dicevi?
No, niente, volevo dire niente. Forza Grifo anche, dai.
Ah, forza Pugia.
No, forza mia, sai che a me il calcio non interessa.
Ha vinto te uno grande pugiaiese, con sì, Benevento, sì. Forza Pugia e faccio Udinese, così abbiamo tutte e tre squadre e siamo a posto.
Dovrei rimanere o dovrei andare?
No,
dovrei rimanere. Su da stesso.
Via. Sì, la settimana prossima.
Infatti, ciao ragazzi, ancora grazie, ciao.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. These indecisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?